Ci ha raggiunto nei nostri studi Monsignor Paolo Bizzetti, vicario apostolico di Anatolia in Turchia, provvidenzialmente scampato al terremoto devastante del 6 febbraio scorso perché si trovava in Italia. Benvenuto, Eccellenza.
Grazie a tutti gli ascoltatori, buongiorno anche a voi. E provvidenzialmente, in effetti, ormai è la seconda volta che il Signore mi salva dalla morte, perché prima con il Covid miracolosamente sono scampato, adesso sono scampato al terremoto. Ero qui in Italia per visitare i nostri seminaristi, grazie a Dio ne abbiamo, che studiano qui in Italia. E poi provvidenzialmente, anche perché in questo modo fino dalle prime ore ho potuto comunicare amici, giornalisti, eccetera, sul reale stato della situazione nei giorni in cui lì mancava l'elettricità, non c'era connessione internet, eccetera. Quindi nella tragedia la provvidenza di poter lavorare su due campi, a Iskenderun nel vicariato di Anatolia e qui in Italia.
Lei questa mattina è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco in Vaticano. Come è andato questo incontro?
Sì, veramente grazie alla bontà del Santo Padre che mi ha voluto ricevere, mi ha espresso tutta la sua vicinanza, il suo affetto a tutte le persone senza distinzione, quindi sentiamo un grande appoggio.
Ecco, come sta vivendo emotivamente questa distanza geografica, il non essere lì?
Da una parte certamente questo è una bella fatica, perché vorrei essere lì con la mia gente. Dall'altra parte Padre Antoine Ilguit, il vicario generale, è lì e quindi sta facendo un ottimo lavoro e qui io sono più utile. Tuttavia lunedì tornerò in Turchia per alcuni giorni, poi valuteremo. Vivo un po' così, di due o tre giorni in due o tre giorni.
Padre Antoine Ilguit, il primo gesuita turco, vogliamo ricordarlo, ad essere appunto ordinato nella sua terra d'origine. Ecco, lei in questi giorni ha avuto modo di dire: il terremoto spinga ad abbandonare politiche di conflitto.
Esatto, il terremoto è una grossa occasione per fermarsi e riflettere su che cosa noi uomini vogliamo. La guerra non produce nulla, produce soltanto distruzione, ragion per cui, almeno per quello che dipende da noi, dobbiamo immediatamente cessare rivendicazioni conflitti in modo da garantire la vita. La vita è il valore supremo. La vita degli uomini è quello che sta a cuore anche a Dio.
Arrivano immagini e storie che hanno dell'incredibile, salvataggi di persone estratte vive dalle macerie dopo giorni e giorni di permanenza in un terreno devastato. Ecco, di fronte a queste immagini siamo tra l'altro quasi all'inizio del tempo quaresimale. Qual è il suo messaggio?
Ma certamente ci sono degli episodi incredibili di vite umane che sono rimaste in vita e che grazie all'opera incessante dei soccorritori hanno potuto essere salvate. Però ci sono alcuni episodi che sono francamente al limite del credibile, come questo ragazzino di 5 anni che dopo 112 ore sotto le macerie, estratto e sorridente, ha detto a chi gli chiedeva come stava: in questi giorni un uomo vestito di bianco è venuto e mi ha portato da mangiare e da bere, per cui io stavo tranquillo. Chi era quest'uomo in vestito di bianco che sotto le macerie nutriva questo bambino? Ecco, è una domanda che non possiamo evadere e ci fa riflettere.
Tra l'altro c'è veramente adesso il dramma di tanti orfani a proposito di bambini. Che ne sarà di loro?
I confini di questa tragedia li scriveremo tra anni, perché di fatto a cascata ci sono tutta una serie di tragedie che vengono di conseguenza a questo terremoto. La perdita dei genitori è la più grande delle tragedie per questi bambini. Noi confidiamo che possano trovare accoglienza le persone sono buone, la popolazione turca è buona, come ha dimostrato per anni nei confronti dei rifugiati. Quindi noi confidiamo che veramente ci siano parenti, persone, istituzioni che si prendano a cuore queste piccole creature.
Ecco, lo ha ripetuto più volte, una tragedia sulla tragedia. La Turchia è uno dei paesi che accoglie forse il maggior numero di rifugiati al mondo, rifugiati afghani, siriani, iracheni. E voi come chiesa locale già state nell'ordinario facendo il massimo per garantire loro un minimo di dignità. Adesso le difficoltà aumentano.
Le difficoltà aumentano, abbiamo dei morti tra le famiglie di siriani che noi assistevamo, e quindi c'è adesso anche da aiutare le persone a elaborare questi lutti, perché sono veramente grandi tragedie. Caritas Turchia, altre organizzazioni, il governo eccetera, si stanno tutti dando da fare, però la grandezza della catastrofe è impari veramente alle forze in campo. Quindi noi speriamo che da tutto il mondo si continui a poter portare aiuti, sostenere direttamente, indirettamente, nei vari modi.
La Siria resta ancora un territorio in gran parte inesplorato, purtroppo. Che ne sarà di questo paese?
Per la Siria, diciamo, il numero in assoluto dei morti rispetto a quella della Turchia non è grandissimo, però quello è un paese che ha oltre 10 anni di guerra sulle spalle, quindi è questo, come accennavo, che suscita poi una disperazione interiore nelle persone. Sembra una tragedia senza fine, però spero che questo terremoto induca anche tutti i politici a comprendere che la pace è indispensabile, garantire alle persone l'esercizio della vita quotidiana, del lavoro, è il primo dei beni da garantire se si vuole essere veramente persone che servono il popolo.
Oggi peraltro è stato diffuso il messaggio per la Quaresima, in cui Papa Francesco è tornato ad invitare ad affrontare le fatiche quotidiane, le durezze, le contraddizioni della realtà salendo insieme a Gesù. Come risuonano queste parole alla luce della distruzione?
Sì, è il cammino della croce. Per ogni uomo c'è una croce da portare e non possiamo scappare da questo. O prima o dopo tocca a tutti. Gesù è il capocordata, è colui che ha aperto la strada, ci ha insegnato un modo nuovo di portare la croce, vincendo la tentazione della rabbia, della disperazione, del gettare le colpe sugli altri in uno sterile odio.
Un'ultima domanda ha a che fare effettivamente con le costruzioni edilizie ritenute da alcune, e nel paese, in Turchia, si stanno già infiammando gli animi, ecco, contro una costruzione selvaggia che non ha tenuto conto dei criteri, appunto, di sicurezza. Di fronte anche a questo tipo di responsabilità, cosa si sente di dire?
Sì, purtroppo, come in tutte le situazioni, quando c'è uno sviluppo tumultuoso di una nazione, ci sono sempre dei criminali che ne approfittano. Le norme in Turchia ci sono, però alcuni criminali evidentemente sono riusciti a bypassarle. Il governo è intervenuto prontamente con molti arresti e speriamo che sia di monito adesso anche per la ricostruzione, che si facciano veramente le cose per bene, come nell'interesse di tutti. Ma lo sciacallaggio, anche durante questi giorni, l'ho potuto constatare sulla mia pelle. Ci sono persone che hanno clonato il mio indirizzo email attraverso questo nuovo indirizzo parzialmente diverso dal mio, hanno chiesto aiuti in mezzo mondo, quindi ho dovuto andare a denunciare alla polizia questi criminali che si approfittano della tragedia di altri per i loro loschi interessi.
Grazie, allora di esserci venuto a trovare, davvero il nostro augurio condiviso perché la vostra terra si possa presto rialzare.
Grazie a voi, il nostro appello è non dimenticateci perché, come sappiamo, dopo poche settimane i riflettori anche dei mass media si spengono e questo sarebbe il dramma ancora più grosso, quello di essere dimenticati. Quindi grazie a tutti quelli che continueranno nella loro opera di informazione, di soccorso, di aiuto, di sostegno.
I canali di solidarietà sono molteplici, vorrei ricordare anche l'associazione da lei fondata qui in Italia, nella sua Firenze, Amici del Medio Oriente, che subito si è attivata per sostenere la popolazione.
Esatto, Amici del Medio Oriente, Progetto Agata Smeralda, Caritas Italiana, Caritas Turchia, sono molteplici canali attraverso cui si può far arrivare un aiuto.
Grazie ancora.